bellissima. Abbiamo svuotato il Gran Palais di tutto il tifo che c'era. Questo loro tifo era la mia carica, cioè più li sentivo gridare più io mi incavolavo, non mi ha dato fastidio.
Pure un certo Djokovic fa questo effetto.
Buono a sapersi, è bello essere paragonato a Djokovic, quindi allora è la cosa giusta.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta. She got my heartbeat out of control. She had me at a low and set my world to blow. So baby, light it up and let it go.
Che roba? Manca Simon Biles, ma quando uscirà quello di Angelo Andreoli sapremo dove ci piazziamo. Dove siamo? Monite, siamo secondi. È una medaglia. Scream my name.
Hold your hand to the flame. Sapevo che il mio esercizio poteva costare un gradino del podio. Avevo ansia. Tutte le mie compagne mi hanno detto di divertirmi e poi sono riuscita anche a terminare un ottimo esercizio e a guadagnarci un argento olimpico, quindi che dire.
Wipen con la bracciata tesissima va a vincere. Secondo è Pinchet, terzo un meraviglioso Gregorio Paltrinieri.
Quasi 30 anni, una vita fatta di chilometri. Terza Olimpiade dove sale consecutivamente sul podio.
Quello che mi fa strano è che ho passato secondo me tre generazioni di nuotatori. Cioè quelli di Londra 2012 hanno smesso da 12 anni. Poi ce n'è stata una in mezzo di generazione, adesso ce n'è un'altra e io sono sempre a podio.
Alberto Santuccio deve mettere una stoccata. L'Italia della squadra femminile ha vinto il titolo olimpico nel Grand Palais, proprio nel tempio della scherma francese, della spada francese.
Io sono proseguito il lavoro delle mie compagne di squadra, sono contenta di aver vinto questa priorità e che siamo campionesse olimpiche.
Storia,
il cuore.
E se l'Olanda vince l'oro, l'Italia è lì per un photo finish d'argento.
Riportiamo una medaglia olimpica nel quattro di coppia dopo 16 anni. Grazie ragazzi. Let's go.
Un po' di tensione, un po' di paura, visto il buco fatto in acqua a Tokyo. Ai 1000 ci credevo veramente tanto perché ho detto se questi ci riportiamo agli ultimi 500 ce li mangiamo tutti, però sono stati bravissimi ad andarci via e noi ancora di più a recuperare il massimo delle posizioni gli ultimi metri.
Solita spremuta meravigliosa, vocale di emozioni, grazie al nostro inviato Dario Ricci che poi sentiamo, voci Rai, voci Eurosport, di chi trasmette queste Olimpiadi. Intanto io sono tornato a tifare per la spedizione italiana e tra poco vi spiego perché sono tornato e perché ero andato via. Dunque, meraviglioso Musetti che conduce 1-0 con Fritz dopo essere partito da 0-3. Ha vinto il primo set e adesso non ci sono ancora break nel secondo, sono 2-1 per Fritz. L'Italia, la squadra italiana della spada, sta gareggiando, combattendo contro l'Ungheria nel torneo a squadre. Siamo 27 pari, quindi sul filo dell'equilibrio. Adesso vi dico perché ho smesso ieri sera di tifare Italia, perché ero l'unico italiano ieri sera a tifare contro Greg Paltrinieri. Questo perché non volevo perdere Leo Turrini dopo solo 4 giorni di Olimpiadi, invece, cosa che ho temuto nell'ultima vasca, invece eccolo vivo per miracolo. Buongiorno Turrini.
Sono qui, ci sono ancora in coda a Parigi.
Ma grazie, ma devo dire, che non hai vinto l'oro, se no non ti trovo
ma,
più.
Maestro Genta, ma è una di quelle storie, sa, peine. I cioccolatini, l'amour, je ne regrette rien. Ma la prima volta nella storia che in contemporanea erano in lotta per la medaglia due innamorati, Rossella Fiammingo e Greg Paltrinieri. e non si potevano vedere perché gareggiavano in contemporanea, lontano dagli occhi ma non lontano dal cuore. Quando Greg è uscito dalla vasca, che è il primo nella storia del nuoto italiano a prendere medaglia in tre Olimpiadi, quindi una roba eccezionale, mi ha detto subito: Leo, sono dispiaciuto, la mia morosa ha fatto meglio di me. E io gli ho buttato le braccia al collo, gli ho detto: ma ci rifaremo, Greg. Poi è successo qualcosa di terribile, che devo dire.
Cioè, dica cosa.
Perché voi di Sole 24 Ore, Radio 24, siete tipi strani, no?
Lo so.
In realtà all'Olimpiade ci dovrebbe lavorare. Arriva Marco Bellinazzo, il vostro prestigioso inviato,
e si fa un selfie
e dice,
con Patrinieri.
Eh no, no, dice, io devo fare un selfie con Patrinieri, non lo conosco, chiediglielo tu. Allora tu pensa, uno che per la prima volta nella storia il nuotatore italiano vince una medaglia per la terza Olimpiade consecutiva, che si sente dire dal qui presente: scusa, porta pazienza, c'è qui un tizio che vuole fare un selfie. Ma lui è talmente un ragazzo talmente d'oro, poi era così felice, devo dire, per il suo bronzo e naturalmente per l'oro di Rossella, che mi ha detto: sì, fallo venire. Si è tolto il cappuccio che porta, tipo, sai, i geni,
sì,
no?
Sì, sì.
E ha fatto questa immagine con Bellinazzo.
Che io ho visto.
E tutta la stampa mondiale attorno diceva: ma chi cazzo è sto qui che riesce a farsi un selfie con Patrini?
Ma perché, è troppo tuo amico, ma dai, su, biecamente sfruttiamo la sua amicizia con questi grandi personaggi. No, che poi tra l'altro le devo dire, Turini, che io sono particolarmente, non lo so, mi sto sciogliendo oltre che dal caldo, dall'emozione, perché la leggo tutti i giorni sul giorno. Infatti questa storia dell'amorosa di Paltrinieri la sapevo perché l'ho letta sul giorno. Il giorno era il giornale di mio nonno, e quindi il primo giornale che leggevo ovviamente solo le cronache sportive, e devo dire che sto riprovando l'emozione di sfilare l'inserto a Centro Giornale, cosa unica.
Non esageri così, no, che qualcuno le crede.
No, ma
perché devo dirle che suo nonno mi leggeva già, perché io c'ero già nel 1952 all'Olimpiade di Estia, capito? Quindi è una tradizione dinastica.
Sì, poi mi piace che lei scrive: io voglio molto bene a Elisa Di Francesca, c'ero già a Londra, c'ero già a Rio. Lei è ovunque.
Faccio queste cose da reduce, no? E tutti mi vedono tipo i colleghi messicani che erano ieri sera al nuoto, no? Uno ha guardato l'altro messicano a fianco e indicando me gli ha detto: e sta ancora vivo. Cioè sono tutti perplessi.
No, l'unica cosa è che quella fotina che le mettono sull'editoriale, ma questo accadeva anche agli europei, mi sono sempre dimenticato di dirglielo, è la fotografia della cresima, perché ha circa 12 anni.
La prima comunione. È un ignobile trucco, capito? Siamo fatti così, cerchiamo di mascherare, di dissimulare, no? Sì. Poi dopo ieri sera pensi per la gioia, l'oro delle spadiste, il bronzo di Greg, il meraviglioso argento delle lotte ginnaste. Ho offerto la cena a Bellinazzo.
Addirittura,
detto,
dopo
Bellinazzo,
il selfie.
Sì, vieni a cena perché hai fatto un selfie con Greg, sei l'unico che è riuscito in questa impresa. E lui magnava, io intanto mandavo massaggi a Malagò e mi rispondeva e diceva: hai ragione, devo parlare delle vittorie, non delle proteste.
Bravo. Senta, ma lei sa che Luca Dotto, che ha raccontato le medaglie del nuoto per Eurosport,
è meraviglioso.
Sta ascoltando. Secondo lei posso dire a Luca Dotto che ieri sera ti favo contro Paltrinieri? Posso? Luca, buongiorno, ciao.
Perché, spiegargli,
ciao,
perché io
buongiorno
sono morto,
no, ti favo contro Paltrinieri perché per la prima volta in vita mia, naturalmente, perché temevo di perdere Leo Turrini dopo solo 4 giorni di Olimpiadi, perché non sarebbe sopravvissuto a una medaglia d'oro, Luca.
Ma guarda, c'è il problema che anche noi in studio di Eurosport ci potremmo rimettere la vita tra qualche ora, perché sono 4 giorni iniziali, dopo uno dietro l'altro continuiamo a vedere grandissime prestazioni da parte dei nostri italiani, ed è veramente un'emozione impressionante. Poi per me è che è la prima volta che ho l'onore di poterlo raccontare, non sono minimamente preparato, ecco, a questo turbinio di emozioni. Soffro più di essere lì a nuotare.
Lo so, ti ho sentito dirlo. Beh, però possiamo dire, Turini, che è maledettamente bravo Luca Dotto per essere un esordiente a commentare le gare.
Beh, io adesso chiaramente, essendo qui e dovendomi occupare del prossimo matrimonio tra Rossella Fiammingo e Greg,
sarai testimone, testimone di
parte mia. Non riesco a sentire Eurosport, ma sono certissimo che dopo
molto bravo, veramente bravo.
No, perché anche quando parlava come atleta che veniva in zona mista eccetera, diceva sempre delle cose intelligenti. Ma poi voglio aggiungere una roba: tutto l'ambiente del nuoto, i ragazzi, le ragazze eccetera, che trasmettono, come posso dire, ma da una generazione ormai, una consapevolezza, una qualità umana, sì, che si somma a quelle che sono le loro capacità agonistiche. Ed è merito anche di Dotto, che ha fatto parte benissimo di questa storia.
Sì, no, questo lo sappiamo bene. Poi le medaglie, Luca, si pesano oltre che contarle, anzi soprattutto si pesano, e secondo me quella di Greg ieri sera alla stazza di una nave, di una portaerei.
Sì, letteralmente è un sottomarino nucleare dalla massa anche di importanza che c'ha questa medaglia, perché in vasca Gregorio negli ultimi due anni ha fatto fatica, non lo nascondiamo, i risultati soprattutto dell'anno scorso del mondiale di Fukuoka lo confermano. Quindi Greg in questa Olimpiade era sicuramente più atteso per la 10 km che vedremo appunto la settimana prossima, e in vasca era anche indeciso se nuotare o meno questa gara. Infatti in un'intervista ha dichiarato che con il suo allenatore Fabrizio Antonelli, che ringraziamo per il lavoro incredibile che svolge con questo gruppo di fondisti, era indeciso fino proprio a 3-4 giorni fa di disputare questa gara. Poi all'ultimo ha detto vabbè, ci proviamo. Per fortuna ha cambiato idea, dobbiamo dire adesso, perché ha veramente sbaragliato il resto degli avversari, appunto a parte l'irlandese e l'americano che l'hanno preceduto. Però di fatto Gregorio ieri, nonostante le difficoltà, nonostante gli ormai 30 anni, ha nuotato uno dei tempi migliori che abbia mai nuotato nella sua splendida e lunghissima carriera.
Sì, no, non c'è dubbio, ma stasera sono indeciso se ti fare per Simona Quadarella, perché non vorrei perdere Turrini un'altra volta, e poi soprattutto sono molto preoccupato perché se Paltrinieri vince nella Senna, ammesso che si gareggi lì, fanno il bagno insieme, e quindi quello mi preoccupa mortalmente.
Nel caso il tuffo di Turrini ce lo aspettiamo, come mister ok a Capodanno sul Tevere, Leo Turrini sulla Senna.
Ma l'ha promesso a Paltrinieri, e ogni promessa è un debito. Gli ha detto se vinco fai il tuffo con me, e lui ha detto sì. Ma come sì? Ma senza chiedermelo, Turrini.
No, ma io sono pronto. Allora, stamattina hanno gareggiato nella Senna per il triathlon,
Sì, non erano contentissimi,
quindi no, però sono riusciti a fare la gara. La prova di Greg è il 9 agosto nel fiume, quindi adesso bisognerà vedere questa mitica balneabilità della Senna come si andrà evolvendo. Lui anche ieri sera, dopo aver fatto il selfie con Bellinazzo, ci ha detto non ne voglio parlare perché è una cosa che mi trasmette agitazione, nervosismo. È comprensibile, perché essere un'Olimpiade, quello che forse è l'appuntamento più importante per Greg, non sapere se poi effettivamente la gara verrà disputata, ti toglie un po' di serenità. Comunque prima ci sono i 1500, ma stasera non dovrei morire, perché se la Ledecky non affoga, Simona Quadarella vince l'argento. Di più credo che non le si possa chiedere, perché effettivamente questa americana è un fenomeno assoluto nelle distanze lunghe.
Tanto il vecchio Gigi Samele sta provando a tenere a galla l'Italia nella 35-33, eravamo sotto pesantemente, adesso siamo lì.
Sta facendo una rimonta, adesso siamo sotto solo
di due
stoccate contro gli ungheri, tre. Adesso l'hanno data a Szatmári. C'è Bellinazzo che mi ha chiesto se gli procuro anche un selfie con Szatmári.
Questi sono problemi.
È diventata una cosa qui. Cioè, mi vedono e dicono fammi fare una foto. Ma va bene.
No, Luca. Chiediamo a Luca Dotto, prima di salutarlo, di restituirlo a Eurosport, nostro malgrado, se è d'accordo su Simona Quadarella. E poi c'è con il 14° tempo in semifinale dei 200, gara che non ha preparato, però è Cecon.
Sì, esatto. Beh, per Simona chiaramente la prospettiva più reale è l'argento, come appunto ha già anticipato Torrini. E chiaramente che questo significa cosa? Sarebbe la campionessa olimpica delle umane, perché Katie Ledecky ha dimostrato una superiorità non schiacciante, quasi imbarazzante negli ultimi 12 anni, quando, da quando di fatto a 15 anni ha soltanto vinto, ha vinto l'oro a Londra nel 2012, da lì non c'è stata alcun tipo di persona che sia stata capace di metterle la mano davanti nei 1500, ma anche semplicemente di starle in scia e starle almeno a 10 metri. Simona se la gioca con la tedesca Göse e la neo francese, ti parlo neo perché era russa fino a qualche anno fa, Kirpichkova, oddio faccio fatica con la pronuncia,
adesso lo c'è anche la Torrini, sì
esatto, e quindi no, si deve giocare assolutamente l'argento perché è la sua portata. Per quanto riguarda Thomas, questa mattina ha nuotato la sua classica batteria molto bene, molto rilassato, senza spingere. A mio avviso, se questa sera spinge leggermente, entra negli otto, poi in finale, nell'ipotetica finale di domani, sarà molto molto pericoloso, anche perché non hanno idea gli avversari di cosa aspettarsi da lui, che per la prima volta correrà questa gara a livello internazionale.
Il sottomarino. Grazie Luca, grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie,
un abbraccio.
Continuate a seguirci.
Ciao, ma certo che ti e vi seguiamo. Come si chiama, Leo? Mi ricordi la francese naturalizzata russa? La russa naturalizzata francese?
Krejcikova.
Ah, bravo.
È una fortissima, però penso che Simona la possa battere. Per l'argento sempre, per l'argento.
Sì,
diciamo.
Chiaro. 39-34 in questo assalto, dura.
Purtroppo questo Zatmari, quando ha saputo che Bellinazzo ha inviato le sue 24 ore vuole un selfie con lui, si è scatenato perché si è eccitato, ha infilatoci in questo cazzo.
Senti, oggi com'è che oggi non sei in coda?
No, perché avevamo l'appuntamento con i ragazzi dell'Atletica,
sì,
e tra poco arriva Marcel Jacobs, che è l'ultima volta che parla prima del debutto olimpico. Tra parentesi devo dire che però, a dimostrazione dell'entusiasmo che ormai dilaga, è arrivato Simonelli, sai, il ragazzo dei 110 ostacoli,
certo,
che è una nostra grande speranza, e ha detto: guardate che sulle piste del pedale dell'Atletica l'anti-America siamo noi.
Addirittura, piano con le parole. Così. Ragazzi, piano con le parole. Non mi bastano le mani. Noi, piano. No, mi sembra un ottimismo.
No,
bello,
adesso no, voglio dire, è bello che abbiano questo tipo di sensazione, di euforia, no?
Però,
onestamente. Poi è chiaro che vedremo. Domattina c'è la marcia, quindi ci si sveglia prestissimo. Perché lei si ricorda quel fumetto della Marvel?
Quale?
Che si chiamava I Difensori,
sì,
dove c'erano i supereroi che dovevano difendere le conquiste dell'umanità.
Sì.
E quindi domattina con Antonella Palmisano e Stano cominciamo a difendere i nostri ori di Tokyo.
Io ho una paura fottuta, posso dire. Cioè, vedo tutto questo ottimismo. Non vorrei che ti attaccassi al telefono con Malagò, perché è stato speso una quantità di ottimismo sul numero delle medaglie, è stata messa una pressione su questa spedizione che mi mette un filo di angoscia. Oh, c'è il nostro inviato Dario Ricci, tuo grande amico, oltre a Paltrinieri, che saluto.
Ma Ricci era il canottaggio.
Lo so.
E
qui ho altri
bravissimo
ricordi da spendere. Lo salutiamo così, Ricci.
Serata speciale in famiglia.
Sì, spettacolare, guarda. Io ho sentito Greg subito dopo l'assalto della Cina e lui mi aveva detto che l'avevo gasato tantissimo ed ero felice, ma non tanto perché era gasato per me, ma perché si sarebbe gasato anche lui per la sua finale. Purtroppo poi non l'ho più sentito, ho avuto
lui
informazioni
ha detto che
da
12 messaggi.
Non ho più il cellulare, devo trovare il mio cellulare. Quando ho abbracciato Malagò, la prima domanda che gli ho fatto è stata: come è andata Greg? Si dà per scontato che Greg è un fenomeno e debba vincere medaglie, ma alla sua età non è per niente scontato. Quello che ci eravamo detti ieri era: noi alle 10:30 di domani dobbiamo avere tutte e due al collo una medaglia.
Vive l'amour, Dario Ricci, viva l'amore, viva l'amour.
Eh sì, È proprio così, ma tra l'altro mi aggancio subito con un'altra storia di fidanzati, raccontandovi qui dal bacino di Val sul Marne quest'altra storia. Non capita, non mi è mai capitato di andare in zona mista per fare le interviste con uno con la medaglia al collo che si sbraccia, mi saluta, dice: Dario, che bello che sei qui, ci siamo visti 3 anni fa, ti ricordi? E mi abbraccia. Mm-hmm. Questo era Luca Ghiomento. Perché, come tu ben ricorderai meglio di me, Carlo, 3 anni fa ospitammo Valentina Rodini e Federica Cesarini a Cernusco sul Naviglio nel corso del Festival dello Sport, una bellissima serata. E Luca Ghiomento è il fidanzato di Federica Cesarini, quindi se ricordate di quella serata, insomma, io stavo col microfono in mano e ci siamo abbracciati, devo dire, mi sono anche commosso. Perché, e quindi chiaramente lo aspettiamo presto in studio, ma insomma i ragazzi intanto, entrando nella fase della cronaca e del commento, hanno fatto una bellissima impresa. Erano dati sul podio perché c'era da riscattare il quinto posto di Tokyo, ma Chiumento, Rambaldi, Gentile e Panizza hanno confermato il pronostico. Solo l'Olanda, solo i Paesi Bassi meglio di loro, ma erano del resto gli olandesi.
Beh,
grandi
erano
favoriti.
Io controllerei quella barca perché secondo me c'è il trucco. Hanno vinto quasi con la luce davanti all'Italia e alla Polonia. No, grande gara, ma poi questa gara, le ho detto, Turrini, che oggi sono in vena di sentimentalismi, ogni tanto mi capita, per fortuna raramente, mentre l'Ungheria mi riporta la realtà, perché 44-37 al nono assalto mi sembra abbastanza indirizzata, perché mi è venuto in mente un 4 di coppia che lei sicuramente ricorda, cioè quello di Seul 88, a Bagnare Tizzano, se lo ricorda? Farina e Poli.
Certamente, io ero già molto anziano, ma devo dire che fu anche quella una bella impresa. Volevo però segnalare l'eroismo di Dario Ricci.
Sì.
Ma veramente, no, veramente,
so,
ma
che
con
siete molto affiatati, documentate al mondo la vostra liaison.
No, ma cioè, Dario è una cosa meravigliosa, cioè, praticamente non dorme mai. Cioè, tipo l'altro giorno mi ha detto: siamo tornati all'1:30 dal nuoto, no? E la sera della medaglia di Checon. E mentre tornavamo sul metro, l'ultimo disponibile, mi ha detto: ma guarda che alle 3 di notte decidono se fanno il triathlon o meno nella Senna, no? Dobbiamo stare sulla notizia. Eravamo fuori dalle 6 di mattina, ho detto, ma insomma forse anche no? Però è questo per dire che lui ha un amore, una passione per la cultura dell'olimpismo che lo rende unico. Siete fortunati ad averlo.
Ma certo, ma lo so bene, ma questo 4 di coppia, no, io ti dico, mi è venuto in mente perché Dario insomma è stato abbracciato da un medagliato. Io mi ricordo di quel 4 di coppia perché su quella barca, insieme ad Abbagnale, Tiziano e Farina, c'era Piero Poli che si allenava a Pavia, nella mia Pavia, che è tornata in auge con il ricordo di quella medaglia del 1928, cioè la prima nella ginnastica, che fu vinta dalle ragazze della ginnastica pavese. Poi è arrivata questa delle fate e quindi non rimane unica. E dicevo, Poli si allenava a Pavia, ha studiato all'Università di Pavia, e lo vidi pochi giorni dopo quella medaglia in un'occasione molto triste, perché reggeva il feretro del magnifico rettore Alessandro Castellani, scomparso in quei giorni. Quindi dalla medaglia a quella celebrazione, quindi mi è venuto in mente guardando questo 4 di coppia. Dario, 4 di coppia, dicevamo che era indiziato di medaglia, cosa altro porteremo in acqua? Mi rifai conto?
Domani abbiamo il doppio pesi leggeri con Stefano Hopp e Gabriele Soares, che insomma ha vinto la propria semifinale e appunto abbiamo finito le mani, no? Come dicevi, Carlo. Sì. Fa ben sperare, ecco, buttiamola in calcio d'angolo. Quindi già questo è un altro grandissimo appuntamento che fa ben sperare. Torno un attimo sulle note più malinconiche cui in parte accennavi, perché non possiamo non ricordare, e qui il groppo in gola è quasi d'obbligo, che questo era quello medagliato oggi era l'equipaggio di Filippo Mondelli, no? Sì, campione del mondo, sì, nel 2018, e la commozione mia è diventata vere e proprie lacrime da parte di tutti e quattro i ragazzi, soprattutto di Rambaldi, Gentile e Panizza, che con lui avevano acquistato proprio questo titolo. Quindi diciamo una medaglia che guarda verso il cielo, ecco, quella di oggi, e erano in cinque su quella barca oggi.
Ma naturalmente, no, ma poi le bellissime storie si accavallano. Più tardi parleremo dopo la borsa. Intanto si è persa l'assalto, l'Ungheria va avanti, l'Italia della Spada va a casa, ma dopo la medaglia di ieri abbiamo ancora una scorta di emozioni positive. No, storia al femminile, dicevo, perché a proposito, Stanco va avanti nel tiro, Jessica Rossi, portabandiera nostra, ai precedenti Olimpiadi, invece va fuori. Storia femminile è un bellissimo giorno di donne, perché Leo Turini oggi, sempre sul giorno, con l'inserto centrale, ricordava a Fez, in pedana egiziana, in pedana di scherma, che ha poi rivelato di essere incinta di 7 mesi, Gottardi e Melegatti, che sotto la torre, la grande torre di ferro, battono nel beach volley le egiziane velate. Aggiungo questa storia del pugilato, che è un po' borderline, no? Con Iman Kelaifi, che era stata squalificata a livello internazionale, pugile naturalmente, per elevato livello di testosterone, mentre il CIO l'ha ammessa e combatterà contro Angela Carini. Sono storie di donne molto diverse, Leo, ma che hanno dei tratti molto particolari.
Sì, beh, io credo che si debba avere comunque sempre un rispetto assoluto per quelle che sono le scelte identitarie degli individui. Ieri, quando è venuta fuori questa vicenda della sciabolatrice egiziana che ha gareggiato incinta al 7° mese, beh, è un'ulteriore conferma del mondo che cambia, no? Perché noi abbiamo visto spesso delle mamme, per fortuna, in pista, in pedana, gareggiare, eccetera. Poi abbiamo anche saputo, dopo, che c'erano state donne che avevano gareggiato le Olimpiadi, erano già in dolce attesa, ma all'inizio, sì, al settimo, sì, mese, questa cosa qui non si era mai sentita. E al tempo stesso, sempre dall'Egitto, vengono queste due ragazze del beach che abbiamo visto proprio contro le italiane, che in forma di ossequio alla loro cultura giocano con la testa fasciata, il corpo tutto coperto. Sai qual è la roba che a me colpisce? È che queste cose, per fortuna, all'Olimpiade non ci fa più caso nessuno.
Certo.
Cioè, sono giustamente considerate normali. C'è cose che nella nostra società in generale, no, invece talvolta si stenta ancora ad accogliere, o si prestano a interpretazioni. Qua, forse perché il contesto, eccetera, sai che invece non c'è nulla di strano. Se una ragazza vuole giocare a beach coperta fino ai capelli, posso dire che saranno fatti suoi.
Ma assolutamente, sì, no? Ma assolutamente, ma ci deve essere, ma c'è rispetto alle Olimpiadi, c'è rispetto per queste cose. Chiamale cultura, chiamale diversità di vedute. Per esempio, ieri c'è stata questa storica foto, diplomazia del ping pong, se ne è tanto parlato, no? Coreani del nord e del sud sullo stesso podio del tennis tavolo, che si fanno un selfie. Ragazzi, è una cosa che, con un po' di retorica, viene voglia di dire lo sport che è 3 passi avanti rispetto alla politica internazionale o alla politica anche sociale. Però queste storie escono dalle Olimpiadi, Turini.
Sì, ma tu pensa a una cosa, adesso ovviamente me la ricordo io perché c'ero già, voi non eravate ancora nati.
Certo.
La famosa apertura della Cina al mondo 1971, no? Poi ci fu la visita di Nixon, presidente americano, l'anno dopo a Pechino, venne inaugurata da una partita di ping pong.
Certo.
Allora, questo tanti dicono, ma io so benissimo com'è il mondo nel quale viviamo, anche oggi le notizie sono molto, molto preoccupanti fuori dall'Olimpiade, però sicuramente se c'è un sia pur minuscolo contributo che lo sport può dare, sì, è quello di offrirsi come testimonianza di integrazione inclusione e rispetto. Io so che passo per un vecchio barbogio a dire queste robe,
ma perché? Però
dire, no, perché poi dopo sui social ti mettono dislike,
ma ci deve ancora essere. Ma perché guardi i social?
No, ma a me no, a me no, no,
io non li uso orgogliosamente, non li uso neanche. Guarda.
Deve ancora esserci qualcuno che sottolinea come certi valori vengano testimoniati dell'Olimpiade. E detto questo, io mi arrabbierò moltissimo se il generale Vannacci non arriverà qui a tifare per Paola Egonu quando la pallavolo femminile, no?
intanto arriva il premier medaglie. Intanto arriva il premier direttamente dalla Cina, arriva sì, direttamente dalla Cina, dove è andato a fare questo viaggio diplomatico.
Mi fa piacere che arrivi anche Giorgia Meloni. Però ripeto, davvero deve presentarsi Vannacci. Paolo Egonu va alle semifinali con la nazionale femminile, lo accolgo io e dirò di più: mi offro volontario per garantire a Vannacci un selfie con Paolo Egonu.
E con Berinazzo.
Farà il mediatore il mio grande amico Giulio Velasco.
Con Berinazzo.
Sono pronto.
Ciao Leo. Ciao.
A domani.
A domani.
Salutami Dario, che non lo vedo mai.
Non lo vedi mai? No, certo. No, ci sono documenti e prove fotografiche. Sì, però non strapazzarmelo, Dario, perché sennò questo non regge.
Ma io non so chi è che strapazza chi, perché Torrini è il Benjamin Button dell'Olimpiade. Lui giovanisce ogni edizione, tra l'altro quest'anno l'avete detto, no? Che gli danno il premio perché è la 16ª Olimpiade, quindi il 6 agosto mi fa alzare alle 8 perché alle 9 dice dai accompagnami, mi danno il premio.
Ma sul serio?
Sì, il 6 agosto viene premiato dall'AIPS, l'Associazione della Stampa Sportiva Mondiale, per la sua 16ª edizione delle Olimpiadi.
Ma che poi, quindi, non è vero, cioè, è tutto falso.
Perché ne avrà fatte 30, non 16, perché lui stava con Milziade di Crotone. Secondo me era con Milziade di Crotone a fare il pugilato dall'inizio.
A proposito di pugilato, sai che Musetti sta battendo Fritz? Sono 6-5, sta servendo per il match, sono 15-0, è partito da 0-3 in questo incontro, che era mica facile. Tu cosa ne pensi di questa storia del pugilato di Iman Khalifi?
Guarda, è molto complessa, cioè molto difficile, e chiaramente si sovrappone il tema di genere, del rispetto individuale al fatto anche delle questioni sanitarie e di salute.
Certo.
Perché chiaramente in uno sport di combattimento è una differenza di capacità, di caratteristiche, chiaro, non di peso perché la categoria è lo stesso, ma di questo tipo può avere anche conseguenze per l'avversaria, certo, insomma.
Assolutamente, quindi, è una situazione assolutamente borderline, quindi ne diamo conto con tutte le valutazioni del caso che vi farete anche da soli. Dario, ci sentiamo nel corso della giornata, che mi sa che si preannuncia parecchio impegnativa e lunga, perché stasera, come detto, non ci sarà la scherma per quanto riguarda l'Italia, perché è uscita nella spada, ma senz'altro ci sarà tanto nuoto. Un abbraccio a dopo. Ciao Dario.
Un abbraccio. Ciao.
Allora, noi ci fermiamo mentre Musetti è 30-15, quindi ho l'impressione che dopo la borsa vi daremo potremmo darvi un risultato, ma soprattutto dopo la borsa arriverà Sua Maestà Valentina Vezzali.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io non penso di aver preso un colpo nella prima ripresa. Se mi avessero dato la prima, il match era nostro. Avevo raggiunto uno stato di forma, uno stato di grazia consono per questo Olimpiade. Match dopo match sarebbe uscita tutta fuori, vedendo una Irma forse inedita.
Ma Oggi è stata durissima. Primo set, a un certo punto giocavano 3-1, cioè io ero con le altre. Meno male c'era lei che mi ha tenuto lì ogni punto.
Ma non è assolutamente vero, l'abbiamo vinta insieme, è stata durissima.
I tifosi ovviamente inneggiavano per le padrone di casa e si sentiva un va gagné.
Noi abbiamo gagné.
Mio marito è un grande perché mi ha sempre sostenuto e anche il mio preparatore fisico Andrea, però bisogna chiedere aiuto. Io so che quando Samuele e io ero in giro perché ormai ho lasciato la scherma e sapevo che lui era in mani sicure, non per forza bisogna lasciare la carriera per diventare mamme, è faticoso, però una mamma felice è meglio che avere una mamma infelice a casa.
Tante voci che si mescolano insieme ad esse delle emozioni, da quelle di Irma Testa a quella delle ragazze della Spada. A proposito di voci e di emozioni, ho detto prima, sono stranamente in vena tenera. Uno dei miei ricordi più belli, non solo sportivi, fu quel giorno ad Atene in cui si sfidarono Valentina Vezzani e Giovanna Trillini per la medaglia d'oro. E io sarò per sempre grato, loro non lo sanno ma glielo posso anche dire, sarò per sempre grato alle protagoniste di quel giorno. Buongiorno Valentina Vezzali.
Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno.
Ciao. Ieri tante facce di ragazze, di sportive italiane felici, alcune facce tristi. Mi è stata una giornata profondamente toccante al femminile. Quanto alla scherma, insomma, mi viene voglia di dire che in squadra lo facciamo meglio. Eravamo qui a pesare e a misurare la crisi della scherma fino a ieri sera.
Ma io devo dire che le ragazze della Spada hanno fatto una gara esemplare. Poi non c'è cosa di più bella che vincere in casa dei francesi con tutto il pubblico francese e piazzare la stoccata extra time. Fantastico, e hanno compiuto davvero un'impresa straordinaria, perché per la prima volta della storia dei Giochi Olimpici una squadra di spada femminile vince un oro olimpico. Fantastico.
Sì, c'è sempre una prima volta e tu ce ne hai sentite tante di prime volte. Sfattiamo un mito però. Ho detto prima, in squadra lo facciamo meglio, però sfattiamo il mito secondo il quale nello sport al massimo livello non è obbligatorio uscire insieme a mangiare tutte le sere per vincere, corretto?
Ma in uno sport individuale spesso, almeno nella scherma, facciamo i ritiri insieme, quindi mangiamo molto spesso insieme e dormiamo anche insieme. Poi al di fuori, diciamo, degli allenamenti, ognuno ha la propria vita, il proprio modo di vivere, che non necessariamente deve essere lo stesso delle altre. Certo. Ma non per questo non si può giocare insieme. Esatto. E far vincere insieme l'Italia, che è la cosa più bella. Vincere individualmente è bellissimo, ma vincere insieme alle proprie compagne lo è ancora di più.
Qual è la differenza? Tu hai fatto tutte e due le cose.
Io devo dire che quando mi sono trovata a vincere l'oro individuale è stato fantastico, perché è stato il coronamento di un percorso iniziato quando ero bambina, perché tutti i bambini quando iniziano uno sport sognano di arrivare alle Olimpiadi. Però ci sei tu con la tua famiglia, tutti i tifosi italiani, tutto il pubblico che ti sostiene, ma quando sei insieme alle tue compagne di squadra, comunque con le quali ti alleni praticamente tutto l'anno, vai in giro per il mondo insieme a loro e condividi comunque tutte le gare insieme a loro, lo è ancora di più. Quindi è stato fantastico, e quindi io vorrei fare un plauso e complimenti di cuore a Rossella Fiammingo, a Mara Navarria, una mamma fantastica, e a Giulia Rizzi e ad Alberta Santuccio, che ieri sera ha messo una stoccata fantastica alla fine e ci ha regalato questo meraviglioso oro.
Intanto vi dovevo un risultato che è bellissimo, perché Musetti passa al turno, il terzo turno 6-4-7-5 contro Frizzi, non era facile, è partito 0-3. Invece Valentina, donne felici come le fate della ginnastica, donne tristi come oggi Jessica Rossi, portabandiera dell'Olimpiade di Tokyo, come Irma Testa, come Jasmine Paolini. Io mi metto sull'attenti davanti a quella tristezza, perché questo è lo sport, però capisco anche la loro delusione, perché credo che se si faccia lo sport a questo livello la necessità di vincere diventi un'ossessione, la vittoria diventi un'ossessione, e forse mi viene da dire giusto così.
Ma innanzitutto anche vorrei fare i complimenti anche alle ragazze della ginnastica artistica, perché hanno compiuto un grandissimo, una grandissima impresa, e conquistando un argento che per noi vale come un oro. E poi purtroppo lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte, uno vince e uno perde, e si arriva ad un'Olimpiade e chi ci arriva sognando in grande, quindi di vincere. Purtroppo a volte ci sono delle dinamiche, ci sono delle situazioni che non ti permettono di arrivare fino alla fine, e quindi ovviamente ci può essere delusione, ognuno poi la vive a proprio certo, modo, certo. Però non per questo toglie il valore delle atlete che sono arrivate fin lì allenandosi giorno dopo giorno per quell'appuntamento importante che poi si disputa in pochissimo tempo, quindi lì ti giochi tutto. Però sicuramente dalle sconfitte più coscienti poi possono arrivare anche le vittorie più belle.
Ah, certo, senti, in tutta questa storia invece degli arbitraggi, le parole più belle, almeno io da ingenuo dico, le parole più belle e anche decisive sono quelle di Filippo Macchi, no? Che ha detto: l'arbitro va rispettato sempre. Ha chiuso così il suo discorso, lui che è stato più danneggiato di tutti, l'ho apprezzato molto.
Ma Filippo Macchi in queste Olimpiadi ha dimostrato davvero un grandissimo carattere, una grandissima scherma. Lui è della scuola toscana, che è diversa dalla scuola marchigiana, ed è questa la nostra particolarità, che le varie scuole tirano fuori degli atleti che hanno il loro modo di tirare, il loro modo di interpretare la scherma, e che ci rende imprevedibili. E poi nella scherma purtroppo a volte c'è la dinamica dell'avversario, che nella stoccata finale può essere più bravo di te, tu puoi sbagliare, ma anche l'arbitro è un essere umano e quindi a volte può sbagliare come non può sbagliare, quindi va rispettato, e quindi fa onore a Filippo Macchi aver detto queste parole.
Sì, poi ho letto la tua intervista. No, certo, ma ho letto una tua intervista in cui tu dici che ti facevano il mazzo, perché il tuo allenatore ti faceva il mazzo, perché dici: non ridurti all'ultima stoccata, e quindi se arrivi lì poi può succedere qualunque cosa, giusto?
Sì, arrivando all'ultima stoccata l'atleta che è meno forte ha più possibilità di vincere, se invece l'atleta più forte riesce a imporsi dall'inizio, l'atleta meno forte sicuramente perde, e quindi sul 14 pari tutto può succedere.
È chiaro, chiaro. Un'ultima cosa, Nostra Signora delle Medaglie, questa Olimpiade parigina ti piace? Il contesto, la scatola, così l'allure parigino ti piace?
Ma un'Olimpiade è sempre un'Olimpiade, al di là di dove si svolga, sì. Perché per l'atleta quello che conta è la gara, ed è bellissimo guardarle anche dalla televisione e vedere il pubblico che c'è là e vedere le emozioni che una stoccata, un qualsiasi gesto sportivo di uno sport ti può regalare, cioè la vittoria dei nostri Ceccon, Martinenghi, il bronzo di Greg Paltrinieri e l'oro in contemporanea di Rossella Fiammingo, delle emozioni davvero davvero uniche, e queste solo un'Olimpiade può dartele, e bellissimo.
Un'Olimpiade non è mai solo un'Olimpiade. Grazie Valentina, grazie di cuore.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie a voi.
Un abbraccio a Valentina Vezzali. Noi ci fermiamo per il traffico, ma poi torniamo con un altro grande schermitore che sta raccontando le Olimpiadi con la Rai, che è nostro amico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Attacca Inzaghi, eccola qui.
Attacco, tocca.
La 45esima stoccata arriva dell'Ungheria, che vola in semifinale. Niente da fare per l'Italia, i campioni d'Europa e del mondo in carica hanno stoppato subito nei quarti di finale l'avventura azzurra della sciabola maschile a squadre.
E la sciabola maschile a squadre è finita come poco fa hanno raccontato alla Rai. A proposito, devo dire una cosa, al di là degli interessi aziendali, meraviglioso lavoro sta facendo Rai Sport, sia la Rai, sia sul fronte televisivo che su quello radiofonico, e devo dirlo. Stefano Pantano sta commentando per la Rai queste Olimpiadi. Ciao Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, oggi non benissimo, stasera abbiamo una mezza serata libera, eh?
Oggi non bene, sapevamo che l'incontro, il primo incontro con l'Ungheria era un incontro molto tosto, avevamo ovviamente delle speranze, perché comunque la squadra di Sciabola è una squadra forte, è una squadra di gran mix di esperienza con Curatoli e Samele, un mix di gioventù anche con Gallo e Torre. E purtroppo insomma, abbiamo incontrato un'Ungheria comunque sempre forte, una squadra anche se avanti con gli anni molto esperta, con un fuoriclasse come Szilágyi, che insomma non ha bisogno di presentazione, ha vinto 3 Olimpiadi in fila. Però abbiamo ancora negli occhi la fantastica notte che abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto ieri in questo Gran Palais, che è una struttura pazzesca, con un pubblico incredibile. C'è un frastuono che gli arbitri non riescono a farsi sentire. Spesso si fermano gli incontri e loro si devono avvicinare molto agli atleti, perché il frastuono è così alto, insomma, che devono avvicinarsi e urlare, perché altrimenti non sentono neanche la voi quando devono partire.
No, certo, mi viene una battutaccia dicendo qualche volta sarebbe meglio non sentirli, ecco, però me la evito. Fai finta di niente,
te l'ho alzata e l'hai schiacciata, ho capito.
No, senti Ste, appunto su questo voglio dirti, c'è un mio amico che peraltro collabora con noi, Jonathan Ferroni, che parla con me di macchine normalmente, che oggi ha fatto un post molto bello sulla vittoria di ieri sera, chiudendo: viva l'Italia certamente, ma anche vive la France, perché io sono un po' filo francese, perché a me i francesi piacciono, però quel palazzo, quella scalinata, quel luogo lì, perché contano anche i luoghi dello sport, e tu ne hai vissuti tanti. Sono un sogno solo a percorrere quella scalinata.
Sì, è un'emozione fortissima. Poi in questa struttura si disputò l'Olimpiade del 1900, quindi ha una storia anche da quel punto di vista, cioè tirarono qua dentro nel 1900. Noi avevamo disputato in questo Gran Palais, non con questo allestimento, però sempre con questo meraviglioso fascino, il campionato del mondo del 2010. Anche quello di grande successo. È chiaro, quando entri qua dentro, soprattutto quando presentano i finalisti, che esatto, scendono, come dici tu, esatto, si affacciano alla terrazza, guardano il pubblico, 8.000 persone, spalti sempre gremiti, con un pubblico che insomma i francesi hanno una grande cultura schermistica, quindi apprezzano molto, e la discesa dalla scalinata sembra quasi una sfilata di moda a un certo punto. Poi l'entrata. Bello. L'entrata dalla chiamare di chiamata sulle pedane, io che cerco anche di mettermi nei panni degli atleti, di brividi forti che possono provare in quel momento.
Sì, perché se lo sport è arte contemporanea richiede la sua cornice, io rimango affascinato quando vedo una cornice così, onestamente. L'ultima cosa, capitolo grandi vecchi, Gigi Samele oggi, pur essendo stata la prima medaglia, oggi non è riuscito a portarci oltre l'ostacolo. Greg Paltrinieri ieri sera pure mi ha emozionato, non so a te.
Io sono un tifoso di Greg, quindi come sfondi la porta aperta. Poi mentre prima stavi parlando insomma delle nostre telecronache, del grande lavoro della Rai, che stiamo veramente offrendo un grandissimo prodotto, io mi sento veramente un privilegiato poter raccontare queste storie di sport, perché ieri sera abbiamo vissuto una storia sportiva importante, perché la spada femminile non ha mai vinto un oro olimpico, quindi sono entrate veramente di diritto nella storia. E mentre stavamo raccontando quell'oro, c'era Greg che vinceva il bronzo, e come sai è il compagno di Rossella Fiammingo, quindi erano contemporaneamente stavano lottando per una medaglia da una vasca a una pedana, quindi questo mi ha fatto molto, mi ha emozionato molto.
No, sono storie che l'Olimpiade riesce a raccontare. Grazie Stefano, buon lavoro, ci sentiamo più tardi.
Grazie a voi, grazie.
Ti sento più tardi, Stefano Pantano, grazie. Io torno da Dario Ricci, perché ti ho salutato prima, ma voglio celebrare con te la vittoria di Musetti e Sara Errani. nel doppio misto insieme a Vavassori, che ha vinto il primo set. Può essere un'altra grande giornata di tennis, Dario, non so se la stai guardando.
Sì, sì, la sto seguendo chiaramente via web, perché sono ancora qua sul bacino del canottaggio, ma come sai qua bisogna essere un po' a 360 gradi. E sì, dal Roland Garros ci aspettavamo altre medaglie, no? No, nel senso che mentre il doppio Paolini e Ragni è ancora in corso, per non tornare sul tema Sinner, però Musetti evidentemente il poco riposo e anche il fatto di non aver dormito poco, insomma, passando direttamente da Umago a qui, non l'hanno condizionato, e quindi potrebbero arrivare non le medaglie previste, ma comunque delle medaglie, e a quel punto, e che comunque sono ben accette, perché eravamo partiti con 50, secondo me molto molto difficile a questo punto, e però forse quota 40 ci potremmo ancora arrivare, insomma.
Sì, anche
è chiaro
se...
che bisogna andarci a riprendere quelle che ci siamo persi per strada, perché le due del pugilato sarà difficile recuperarle.
Sì, no, certamente sarà difficile recuperare le due del pugilato, qualcun'altra persa per strada, mi viene in mente Jessica Rossi che è già fuori, mentre Stanco farà oggi pomeriggio la finale. Poi si potrebbe porre anche un altro tema, che è quello, oltre a quello della Senna, in cui si è gareggiato nel triathlon stamattina, ieri ne abbiamo parlato a lungo, non sono così sicuro che in quelle acque poco raccomandabili si correrà la 10 km di Paltrinieri. Guardavo con invidia onestamente il bacino del canottaggio dove tu ti trovi, e che potrebbe essere il piano B.
Sì, infatti qua sembra tutto perfetto, non abbiamo sottomani i valori delle acque, ma diciamo il bacino si presta parecchio. Poi non dimentichiamoci che a Londra vennero fatte da Hyde Park,
sì, cioè nel
laghetto dell'Hyde Park, insomma, ecco, esattamente. Quindi insomma a volte ci si è spinti sempre un po' più là nell'organizzare queste gare, per renderle chiaramente più spettacolari, eccetera eccetera. Però qua il bacino, che è poi il piano B, visto oggi, sinceramente si presta, e se garantisce maggiori tutele per la salute degli atleti, ma ben venga, insomma.
Sì, anche perché
non ci sarebbe niente di cui vergognarsi.
No, anche perché sentivo che chi usciva da chi ha commentato il triathlon dopo avervi partecipato non era particolarmente entusiasta, e sono eufemismi, nell'esperienza in quelle acque questa mattina. Ma stiamo facendo sempre della cronaca. Dario, per chiudere, mi metti un paio di circoletti rossi su oggi, sul pomeriggio?
Guarda, io a questo punto rimanderei proprio a Simona Quadarella, no? Come già abbiamo messo a fuoco con Leo, perché questi 1500 sono assolutamente intriganti. Giustamente Leo Turrini dice per l'argento, abbiamo visto una Ledecky, diciamo umana, no? Non sofferenza, ma umana, sui 400. Altra cosa sono i 1500, quindi lei chiaramente la favorita d'obbligo. Però insomma, visto che le nostre punte della spedizione di nuoto stanno andando tutte così bene, a parte da qualche rarissima eccezione, però insomma, perché non sognare in grande, insomma.
Sì.
Quindi io quello è il circoletto che metterei. Mi sarebbe piaciuto mettere il secondo e avere il problema della contemporaneità con la scherma, no? Però d'altra parte anche quando incroci subito l'Ungheria è già subito. Si fa subito complicato il tabellone, insomma.
Sì, certamente. Beh, stasera ci divertiamo con il nuoto, come è successo d'altra parte in tutte le precedenti serate. Grazie Dario Ricci, ti sentiamo dopo in tutti i vari programmi di le emissioni sonore di Radio 24. Buon lavoro lì a Parigi. Mentre vi do quest'ultimo aggiornamento, che è, no, ve l'ho già dato, sulla coppia del doppio misto che ha vinto il primo set contro l'Olanda. Quindi 1-0 per Errani Vavassori. Noi ci sentiamo domani alle 2, puntuali, e con ancora un sacco di Olimpiadi da vivere. Grazie Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?